Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Una buona domenica a tutti, bentornati a Chassis, l'ultima puntata di giugno, ma non l'ultima del palinsesto, perché ci risentiremo ancora con una ultimissima puntata domenica prossima. Come sempre con voi Barbara Sorrentini, parliamo di cinema, parliamo molto di festival e rassegne, come insomma in questi giorni ne stanno partendo tantissime. Infatti tra pochissimo parleremo dell'Aqua Film Festival, che si conclude oggi all'Isola d'Elba, Portoferraio. Avevamo anticipato qualcosa nei giorni scorsi a Calte, a Vogliamo anche le Rose, tutto il programma dedicato ai documentari, molto ricco, visto che l'acqua comunque è un bene comune e per quanto riguarda l'ambiente è un tema con diverse declinazioni, diverse sfaccettature che questo festival ha voluto insomma in qualche modo tenere conto. E tra pochissimo vi proponiamo l'intervista a Eleonora Vallone, figlia di Raffa Vallone, che ha fondato questo festival per il secondo anno, la seconda edizione. Parleremo trasversalmente del Lake Como Festival, Film Festival, arrivato invece alla quinta edizione, che andrà avanti fino al 16 di luglio, comincia oggi, e tra le tante cose che poi vi consiglio di andare a cercare sul sito lakecomofilmfestival.com, visto che appunto dura molto e ci sono varie, c'è anche una parte dedicata alle cinemamme, ma ci sono varie anteprime, tra cui quella che è stata vista al Festival di Cannes, il film Sicilian Ghost Story, Fabio Grassadoni e Antonio Piazza saranno ospiti lì al Lake Como Film Festival. Ma andremo anche a vedere a Milano dove si può vedere il cinema. Sono partite all'Arianteo, i cinema all'aperto, in vari punti differenti, da City Life alla Fabbrica del Vapore, come sempre Palazzo Reale, il cortile di Palazzo Reale, l'Umanitaria, il cortile dell'Incoronata. Ma ci sono altre due rassegne di cui ancora non abbiamo avuto modo di parlare, che sono: una è la Cineteca Estate ai Tabacchi, che è ai tabacchi nel senso alla manifattura tabacchi, sulla terrazza della Cineteca c'è una lunga rassegna dedicata a vari film di cui tra poco parleremo. E il cinema di ringhiera è arrivato alla sua seconda edizione, si tiene nei cortili dei Caseggiati per illuminare le paure. La zona è quella di Dergano, i creatori e pensatori di questa rassegna sono Antonio Gugliaro e Gina Bruno. L'anno scorso l'abbiamo presentata, ne abbiamo parlato con Antonio Gugliaro, se ricordate, a Radio City, in quella puntata speciale dedicata all'accoglienza ai migranti, e ne riparleremo anche in questa puntata. Come sempre vi ricordo di seguirci sulla pagina Facebook Chassis, su Twitter Chassis Radio Pop e naturalmente sul sito di Radio Popolare. E ora la parola ad Eleonora Vallone. Do il benvenuto a Eleonora Vallone, direttrice artistica di Aqua Film Festival, giunto alla seconda edizione e si tiene all'Isola d'Elba, a Portoferraio. Qual è lo spirito e appunto e come mai ti è venuta questa idea?
Sì, allora, nasce dall'amore, un amore sviscerato per questo elemento che secondo me la gente non riesce a capire che cos'è veramente. Intanto pensa che l'unico elemento che non si può comprimere è un elemento ribelle, elemento da cui nasciamo sia nella nostra vita, cioè nell'utero materno, che addirittura quando eravamo pesci dupnoi, cioè pesci con doppia respirazione, e riuscivamo a vivere solo perché riuscivamo a stare in acqua e fuori dall'acqua, e quindi è venuto fuori l'homo sapiens, eccetera, eccetera. Quindi l'acqua è il nostro alimento, l'acqua è la nostra origine, lo diceva anche Talete, che era appunto il padre della nostra filosofia, e l'origine della vita è l'acqua. E quindi per esaltare questo elemento, io tra l'altro nella mia vita ho fatto sempre molte esperienze che però ho legato per farne nascere una nuova. Allora, nasco dal cinema, come sai, anche i miei genitori...
Figlia d'arte, certo.
Sì, ho respirato proprio la cultura del cinema, perché all'epoca del neorealismo, che mio padre diceva stato uno dei protagonisti con mia madre, era insomma, il cinema era cultura, era veramente la quarta arte, era una condizione sociale che veniva espressa attraverso il cinema, quindi un grande messaggio. E questo l'ho respirato da piccola con tutti i grandi artisti, eccetera. Poi ho fatto anche io il cinema, però secondo me non ero... Cioè, obbedire a un regista che negli anni Ottanta ti voleva portare a letto non era il mio ruolo. Cioè, io proprio mi ribellavo, io sono una grande ribelle. Essendo ribelle, dopo un incidente di macchina che ho avuto molto grave, sono stata in coma, cioè una cosa, ero tutta rotta, ho portato tutte le mie esperienze in acqua, perché l'acqua era qualcosa di limpido che mi faceva star bene fisicamente, perché galleggiavo, ed era una cosa straordinaria, perché in acqua potevo inventare tutto, tutti i movimenti che avevo imparato fuori dall'acqua, chiaramente. Quindi ho portato in acqua 22 tipi di discipline, però non finalizzate alla gara come erano, ma alla gioia del movimento. E quindi tutto questo mi faceva benissimo, mi faceva stare bene fisicamente e mentalmente, è stata una seconda madre, al punto che dopo aver fatto i vari studi, perché non è che uno si improvvisa, sono stata anche assistente bagnante, ho frequentato l'ISEF, eccetera, ho cominciato a insegnarla dopo chiaramente il benestare dei medici e del CONI, e è diventata una disciplina, è diventata l'acqua gym, gym nuoto. E siccome tutti la volevano fare, ho fatto i corsi per istruttori, però detto tra noi, un acquario come me non può essere solo insegnante, e quindi è risultato che dopo tutti questi anni, 5 libri pubblicati, eccetera, ho sentito che l'acqua doveva essere esaltata e amata di più, non solo fisicamente, doveva essere adorata. Come fare? Attraverso il cinema, perché il cinema è l'unico modo di fare realizzare la vita, e quindi è nata l'Acqua Film Festival, che tra l'altro è proprio nata per poter far catturare a tutti l'acqua, con due categorie, corti e cortini. I cortini sono quelli fatti da cellulare, 3 minuti, quindi chiunque può esprimere la sua acqua, che può essere un'acqua limpida, un'acqua di difficoltà a vivere, c'è tanta gente che ha paura dell'acqua. L'acqua come libertà, tu pensi a tutti questi immigrati che riescono a scappare dalle condizioni di vita allucinanti attraverso il mare è la libertà, l'acqua è la libertà. Ma la cosa più bella che ho scoperto è che tutti hanno un pochino di acqua limpida dentro, appunto che la vogliono esprimere, e insomma, ci sono arrivati 200 film da tutto il mondo in 3 mesi, ed è una cosa straordinaria, è come se avessi scoperto qualcosa che in effetti tutti celavano dentro e avevano il bisogno di esprimerlo, perché l'acqua è onirica, l'acqua è religione, l'acqua è benessere, l'acqua è qualcosa di meraviglioso, e chi non ha provato che cos'è questo elemento liberatorio deve farlo.
Tra l'altro noi abbiamo un po' raccontato anche quale sarà la selezione dei film, però accanto ai film ci sono anche molti incontri sul tema dell'acqua.
Allora, quello dell'UNESCO, sicuramente quello del Legambiente. Allora, io una cosa che ho messo parallelamente a questo festival è il messaggio ambientalistico, che per me è fortissimo, perché l'acqua è bella, però se noi la sporchiamo, non la consideriamo, diventa impossibile poi. E tant'è vero che ci sono, cioè appunto abbiamo Legambiente, abbiamo la Fondazione del Principe Alberto di Monaco, che è stato il primo a crederci, loro anche porteranno un film bellissimo. E si parlerà, ci saranno dibattiti per come risolvere e difendere il mare, però per farlo non bisogna fare solo parole, per cui io ho ideato questo Fratello Mare, che è più che un concorso, è la possibilità di far collaborare tutti, vedendo per caso, casualmente, anche dei posti in Italia o nel mondo dove ci sono delle cose irregolari che inquinano i laghi, i fiumi, i ruscelli, il mare. ce lo possono filmare e ce lo mandano. I migliori, diciamo, quelli più importanti, dove noi poi possiamo fare qualcosa per difendere questo guaio, e chiaramente vengono premiati, ma questo è una cosa che dura tutto l'anno, per cui questa è una cosa che vorrei...
Certo, che si può trovare sul sito e lì ci...
Si chiama, ed è appunto un concorso, super concorso, sicuramente chi farà del bene verrà premiato, questo è sicuro. Però non sono fatti per la bellezza del film e la parte artistica, ma soprattutto
per il
contenuto.
Senso, certo.
Il contenuto e la veridicità della denuncia. Poi se qualcuno vuole farla senza nome, a noi va bene lo stesso, l'importante è che si faccia.
È avere il materiale, certo.
E che ci dicano il posto per poter andare lì e fare un casino.
Certo, è molto interessante, infatti, no. Ed è anche giusto diffonderlo.
Bisogna essere consapevoli, perché qui manca la consapevolezza e soprattutto c'è molta ignoranza di quello che è veramente questo elemento, che è il nostro elemento. L'Italia soprattutto, siamo tutto mare noi, laghi, abbiamo veramente... non so quante acque minerali.
Eleonora, grazie per questo tuo racconto. Eleonora Vallone, direttrice artistica di Acqua Film Festival, a presto. Grazie.
Ciao.
Grazie a voi. Ciao.
Acqua sciuperà, acqua asciugherà.
E come annunciato in scaletta in apertura, andiamo a Como, Lake Como Film Festival, la città paesaggio, la quinta edizione, dal 25 di giugno al 16 di luglio. Il film Sicilian Ghost Story di Fabio Grassadonio e Antonio Piazza è il film proprio di apertura, che verrà proiettato questa sera alle 21 nell'ex monastero di Sant'Abbondio, che poi oggi è la sede dell'Università dell'Insubria. La proiezione alle 21.30 e alle 21 c'è l'incontro con i due registi che abbiamo intervistato al Festival di Cannes. Come siete passati dalla storia originale alla riscrittura per il film?
Sì, il film nasce da una storia che perseguita la nostra coscienza ormai da più di 20 anni, perché il fatto di cronaca a cui è ispirato questa favola è un fatto di cronaca che accade a metà degli anni 90, non lontano da Palermo. Viene sequestrato un bambino che si chiama Giuseppe Di Matteo, perché il padre è un collaboratore di giustizia, e coloro che lo sequestrano lo tengono in prigionia, spostandolo in vari luoghi per 779 giorni, al termine dei quali, non sapendo più cosa farsene di questo esserino ridotto a una larva, lo strangolano e lo dissolvono nell'acido. Ecco, questo episodio chiude e sublima gli orrendi anni 80 e 90 siciliani. E sono a cavallo di questi anni che io e Antonio, pur non conoscendoci, decidiamo di andare via dalla Sicilia per comunque completare i nostri studi altrove e provare a costruire un futuro che non sia, diciamo, asfissiato da questo orizzonte mortifero dentro cui siamo cresciuti. Poi, quando qualche anno fa abbiamo deciso di cominciare a lavorare sulle nostre idee come scrittori ma anche come registi, abbiamo capito che per farlo in maniera significativa, autentica, bisognava tornare indietro alla nostra esperienza palermitana e confrontarsi con il senso di quell'esperienza, anche con le ferite che quell'esperienza aveva lasciato nelle nostre vite. E questa è una ferita che era lì. Però era una storia che, così come era accaduta, era per noi raccontabile, perché è una storia che non dà possibilità di redenzione alcuna a nessuno.
La storia d'amore rende anche tutto un po' più poetico.
Sì, perché il senso della nostra scelta, la favola, era proprio questo. La favola ci permette di far collidere il piano di realtà, quindi della favola nera, utilizzando la verità storica dei fatti accertati, così come la risultanza processuale. E però su questo, grazie alla storia d'amore di questa compagna di classe, di questo bambino, di questo Giuseppe, che è ispirato solamente a Giuseppe Di Matteo ovviamente, questo amore che non arretra, questo amore che combatte il mondo di omertà e di silenzio, di violenza che la circonda, di brutalità e di stupidità, è un amore che è disposto ad andare fino in fondo, fino al rischio dell'autodistruzione, pur di non tradire l'amore per questo bambino, il rapporto con lui e quindi, in definitiva, la cosa più importante, la propria umanità. I due ragazzini, nonostante accada quello che accade, rimangono due esseri umani che la brutalità della disumanità non riesce a sopraffare.
Con questi ragazzi avete fatto un lavoro laboratoriale fin dall'inizio. Che cosa sapevano di questa storia? Probabilmente nulla. E che tipo di lavoro avete fatto?
Dopo un lunghissimo casting durato 9 mesi in Sicilia, abbiamo deciso di portarci questi ragazzini già nei boschi dove è ambientata la storia, e con loro abbiamo fatto un lungo laboratorio durato alcuni mesi, per prima di tutto per conoscerci naturalmente, ma anche per portarli dentro l'universo di questa favola. Loro non conoscevano, sono tutti siciliani, ma non conoscevano la storia vera a cui il film è ispirato, e questo non ci ha stupito, perché questa storia è un po' caduta nel dimenticatoio, anche i ventenni non la conoscono. All'epoca si disse Giuseppe Di Matteo, il bambino che ha sconfitto Cosa Nostra, eppure in un'epoca di tante celebrazioni, a volte anche retoriche, questa storia è dimenticata. Questo bambino che all'epoca fu dimenticato è di nuovo dimenticato, e quindi, diciamo, raccontarlo a loro e attraverso loro farlo in qualche modo rivivere è stata l'esperienza più bella di questo film, e attraverso di loro, e credo che proprio il senso del film si compia in questo percorso con questi ragazzi siciliani come Giuseppe.
Il senso della natura in questo film è dove avete girato?
Sì, nel momento in cui abbiamo deciso che sarebbe stata una favola composta da diversi generi, ma una favola, era necessario andare a trovare, diciamo, lo spazio giusto per questa favola. E doveva essere uno spazio non abusato già nell'immaginario, come la Sicilia ormai in letteratura, fiction, eccetera. E siamo andati a cercarci la dimensione dei boschi, la dimensione dell'acqua, dei laghi, che è una dimensione che esiste, che è poco conosciuta anche a molti siciliani. E in questa regione di questi monti Nebrodi, che sono un parco naturale, fra la provincia di Messina e di Catania, che ha delle magnifiche foreste, magnifici boschi e grandi bacini d'acqua, e questo ci sembrava lo spazio necessario ad accogliere, proteggere e custodire il segreto di questo grande amore fra questi due ragazzini, anche perché questo bosco che cambia il variare delle stagioni, quest'acqua che muta costantemente pur apparentemente rimanendo ferma, era il luogo dove fare accadere la metamorfosi finale necessaria per la nostra storia.
Sembra che qui ancora una volta i ragazzini salvino degli adulti.
Questo è il messaggio profondo. Noi, per la nostra esperienza di vita vissuta in Sicilia, a Palermo, siamo ormai delle persone adulte, diciamo, non crediamo più alle palingenesi sociali di una società, non crediamo a questa roba qui. Crediamo però fortemente che un incontro singolo fra due esseri umani, meglio ancora se sono dei ragazzini che devono diventare adolescenti e che quindi hanno un numero ancora di possibilità maggiore di diventare qualcosa e di diventare qualcosa in senso umano, ecco, diciamo, noi crediamo che l'incontro con un altro essere umano che ti cambia radicalmente, che faccia maturare in te anche la più improbabile delle probabilità ancora possibile, e vale la pena vivere per questo.
Grazie. Sempre Chassis, sempre Radio Popolare, continuate a seguirci sulla pagina Facebook, lo potete fare, commentare, scrivere, insomma potete partecipare a quella pagina, oltre a cliccare mi piace e a ricevere il podcast e tutte le informazioni, insomma, che ci sono e che postiamo. Twitter Chassis Radio Pop, il sito di Radio Popolare per i podcast, invece quello vale sempre, anche perché tra poco, visto che chiuderanno le trasmissioni per l'estate, potete andare a riascoltare per esempio i film che vi capita di rincontrare nelle arene estive. Ci sono varie interviste, molto cinema italiano, insomma varie voci. E ora parliamo del cinema di Ringhiera, la rassegna dei cortili derganesi a Milano, nel quartiere di Dergano. Appunto, il sottotitolo è una rassegna cinematografica nei cortili dei caseggiati per illuminare le paure, e il perché lo scopriremo subito con Gina Bruno. Benvenuta a Radio Popolare, Gina.
Ciao Barbara, grazie.
Chiaramente i nostri ascoltatori in realtà sono già preparati, perché ne abbiamo parlato l'anno scorso, poi ne abbiamo riparlato quest'anno in altri contesti. Però credo che sia bene, insomma, ricordare, visto che adesso...
Sì, fare un recap.
Esatto, soprattutto perché adesso è iniziata.
Per invitare tutti alle prossime serate, programma. Il senso di questo sottotitolo è abbastanza semplice, insomma. Voglio dire, viviamo in un contesto dominato dall'ansia e dalla paura di tutto ciò che non conosciamo, e anche perché i media a volte enfatizzano e ne parlano con paura senza spiegare poi di che cosa veramente dovremmo aver paura. E allora ci siamo detti, già questo gesto di aprire le case e dei cortili, aprire i cortili e ospitare 150 persone è un gesto contro la paura. si mettono delle sedie, si condivide quello che si ha, una fetta di pane, delle olive, si sta insieme, si ospitano delle persone e si guarda un film che racconta di piccoli gesti di coraggio che hanno fatto poi evolvere una situazione più o meno difficile. E il senso era: stiamo insieme e ne parliamo, e conoscendoci meglio probabilmente queste paure contemporanee molto spesso indotte ci passeranno. E abbiamo voluto fare un passo avanti quest'anno perché il gruppo di cinema di Ringhiera ha voluto innanzitutto incontrare un'altra esperienza, che è quella romana del festival di Caravan Fest, che insieme ad Asinitas lavora su Torpignattara, che è un quartiere popolare bellissimo a Roma, con una grande presenza di cittadini stranieri residenti sul territorio, e anche loro fanno proprio il nostro stesso tipo di lavoro, quindi abbiamo collegato la tematica tra un festival e l'altro. Noi siamo andati a Roma il 10 giugno e loro verranno qui il 24 giugno portando un loro film scelto da loro e il racconto dell'esperienza sul quartiere di Torpignattara, e questo è stato un primo momento per uscire anche dal locale, per andare incontro anche ad altre dinamiche di lavoro su periferie, cosiddette periferie, che però hanno a volte una tale forza e tali risorse che riescono veramente a illuminare delle loro esperienze anche il centro. E quest'anno abbiamo fatto partire anche una inchiesta condotta dalla Scuola Snada, da due registi, Alessandro Penta, che collabora spesso con la Scuola Snada sul metodo di inchiesta. L'anno scorso hanno realizzato con i ragazzi adolescenti della scuola di Asnada un'inchiesta sull'amore, quest'anno invece siamo usciti nel quartiere, quindi due registi, Alessandro Penta e Suranga Deshapriyagat Kampala, un giovane regista italo-veronese sri-lankese.
Regista del film Per un figlio, tra l'altro.
Del film Per un figlio, esatto, che stiamo distribuendo con Gina Films. E insieme ad una montatrice, due insegnanti, adolescenti e persone del quartiere, sono andati in giro a chiedere: ma di che cosa abbiamo paura? Cioè, qual è la paura che ci domina, che ci mangia l'anima, e che cosa facciamo per affrontarla? E queste interviste montate in clip di 4-5 minuti vengono proiettate prima del film nei cortili, di modo tale che poi le persone si riconoscono, e dal primo montaggio ci siamo stupiti tutti, dalla prima clip, che poi alla fine in fondo gira e rigira, da qualsiasi parte del mondo arriviamo e qualsiasi cosa facciamo e qualsiasi è il nostro modo di stare al mondo, abbiamo tutti paura delle stesse cose: come arriviamo a fine mese, che cosa farò per mia figlia, dove la sto proiettando, ho paura quando devo magari tornare da solo a casa, ho paura delle malattie gravi. Cioè, alla fine non siamo poi, no, così diversi a voler cercare delle similitudini. Gira e rigira, se tu guardi bene le troviamo sempre, abbiamo tutti i tratti di similitudini, e poi queste paure si sgonfiano, cioè è un po' questo il senso del percorso.
Sì, dunque, allora, film che appunto vengono proiettati nei cortili di case ovviamente abitate, esatto. Che tipo di programmazione, da dove vengono i film che avete scelto, e anche la narrazione del film, perché viene accompagnato da qualcuno legato,
esatto,
comunque alla provenienza.
Allora, il primo che abbiamo fatto settimana scorsa è Patience Tira au Paradis, è un documentario che arriva dal Belgio ed è girato da una regista di origine marocchina che fa questo lavoro sulle proprie madri, quindi su queste donne che dopo 40 anni di immigrazione, dopo aver accudito la famiglia e tutto, incominciano a ragionare in seguito all'incontro con una attrice di origine marocchina su il senso anche di stare loro al mondo. Non abbiamo mai visto niente, non abbiamo fatto niente, occupiamoci di noi stessi. Cominciano a studiare, fanno tutto un percorso fino ad arrivare a fare un crowdfunding per arrivare a New York, ed è il racconto di questo amore per la scoperta, che è il frutto di una vita in cui l'emancipazione veniva guardata e non è mai troppo tardi, no? Si può fare un atto di coraggio anche a 60 anni, decidere di mettersi su un aereo e di andare a vedere la Statua della Libertà, simbolo di tutte le libertà del mondo. E quindi ci piaceva aprire con questo film, che è distribuito in Italia da Zalab, che è una casa di distribuzione, un'associazione romana, che anche loro fanno questo lavoro molto interessante di ricerca culturale di film provenienti da tante parti del mondo, e di dargli visibilità in un panorama dove il cinema indipendente con queste piccole perle difficilmente riesce a sopravvivere, boccheggia. Quindi tutte le volte che si possono sostenere delle realtà distributive indipendenti come quella di Zalab, noi le sosteniamo. Quindi abbiamo aperto con questo film, che è lo stesso che abbiamo portato a Roma insieme alla scuola Snada e insieme ad Anna Ben Salem, che è una insegnante tunisina che vive in Italia da oltre 20 anni e che ha una scuola per donne arabe e italiane dove fanno un percorso di emancipazione simile a quello che si vede nel film. Quindi lei è venuta a raccontarci questa esperienza di donne che vanno a scuola dopo che hanno sistemato i figli, che cercano momenti di svago, di inclusione e insieme tra un corso di Zumba e una visita al Duomo parlano, si raccontano e incominciano ad uscire dai circuiti familiari che siano più o meno oppressivi, però cominciano a parlarne, cominciano ad incontrarsi nella spontaneità. Quindi Hana viene a fare questo racconto. Il secondo film che proietteremo, che è quello sabato, è un film che ci viene portato da Roma ed è un film di Angelo Loi che si chiama Luoghi Comuni ed è un film molto bello, anche questo è un documentario in realtà, che è stato fatto in collaborazione con la scuola Dignitas di Roma e racconta di un'esperienza di occupazione perché la protagonista Mona insieme alla sua famiglia di origine egiziana in seguito alla perdita del lavoro, uno sfratto esecutivo, perdono la casa e si pongono davanti a una scelta: cosa si fa? Si torna a casa, si resta? E allora i figli dicono: ma se vai a casa, dove vai? Se vai te a casa, questa è casa mia. Quindi c'è tutto il divario tra una generazione e l'altra, una cresciuta in Italia, l'altra che comunque si riproietterebbe nel paese. Poi alla fine decidono di restare e quindi comincia questo, insieme a dei comitati per la casa, una sperimentazione di occupazione.
Ecco, poi il 2 luglio ci sarà per un figlio. Dove verrà?
Sì, viene fatto in via Bellinzaghi 11, che è all'interno delle case popolari dell'Aler. Ci hanno intercettato loro, il comitato inquilini, chiedendoci proprio di portare una delle sale di cinema di Ringhiera, perché hanno bisogno anche loro di cominciare a creare meccanismi di socialità al di là delle questioni sempre legate alla casa o alle problematiche delle case Aler.
E il 2 luglio rimanderemo l'intervista su Rang che avevamo fatto a proposito del film, e così insomma per chi vuole poi andare okay. È un'occasione in più per vederlo. E si chiude sabato 8 luglio, giusto? Con
sabato
una storia di un gol.
Esatto, una storia di un gol che stiamo traducendo insieme a Fernando, che è un amico salvadoregno del quartiere e che ha scelto lui il film e lui sta facendo tutto un lavoro di connessione tra la sua comunità e noi che stiamo facendo questo lavoro culturale sul paese, quindi ci teneva particolarmente a raccontare a noi italiani questa esperienza tra le righe ci fa capire anche le ragioni di un'esperienza migratoria così importante che è arrivata dopo gli anni della guerra civile in Salvador, e quindi noi siamo ben contenti di aprire a quest'altra finestra.
Grazie Gina. Gina Bruno, se c'è una pagina Facebook qualcosa per vedere
Facebook
il programma
Cinema di Ringhiera, e c'è www.cinemadiringhiera.it con il press kit da scaricare con tutte le sinossi dei film e con tutte le informazioni su di noi e sulla rassegna.
Perfetto, grazie.
Grazie.
Ciao,
a
presto. Ciao, Barbara. Ciao, ciao.
Que alumbra nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar, le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita Tucumán, tamborcito, calchaquí, sangue, caña operar, en algo nos parece luna de
Estate Tabacchi 2017, la rassegna cinematografica estiva di Milano al MIC, al Museo Interattivo del Cinema, però sulla terrazza, un programma che si articola con vari film, nuovi, meno nuovi, e al mercoledì anche l'aperitivo prima del film. Noi ne parliamo con Matteo Pavesi. Vi ricordo l'indirizzo che viale Fulvio Testi 121 con la metropolitana Viola che ferma proprio lì davanti. Bentornato ai nostri microfoni Matteo Pavesi, Cineteca Italiana, una rassegna con vista.
Ah, una rassegna con vista, certo, e con Sotto le stelle in parte, perché alterneremo una programmazione in parte nella sala del museo con l'aria condizionata e una parte invece la svolgeremo proprio sulla terrazza. Sostanzialmente sulla terrazza accadranno due cose. Uno, che tutti i mercoledì ci sarà prima del film un aperitivo ben organizzato con una vineria della zona 9 molto, molto buona e con i tramezzini di Tramè. Per cui questo momento è un momento molto bello, socializzante, per scambiarsi, per incontrarsi, per scambiare delle idee sul film che poi si vedrà o su quelli che si sono visti. Per cui tutti i mercoledì c'è questo appuntamento che teniamo molto. E poi abbiamo scelto quattro film muti che proietteremo sulla terrazza con l'accompagnamento dal vivo e partiranno appunto intorno alle 10 di sera, quando l'oscurità lo permette. E passiamo da, appunto, il primo sarà il 29 di giugno con Greta Garbo, ed è il film è La carne del diavolo, che è uno dei suoi film in assoluto più belli. E poi andiamo avanti con Berlino, Sinfonia di una grande città, La scala di Satana, fino ad arrivare al Monello, che sarà l'ultimo appuntamento.
Tra l'altro che appunto avete mescolato film recenti con film, insomma, meno recenti, diciamo.
Sì, anzi, abbiamo fatto tre mescolamenti. Abbiamo mescolato film riprese, diciamo, di film che ci sono piaciuti e che sono film sicuramente di valore dell'anno, questi classici, diciamo, della Cineteca da godersi appunto all'aperto con la musica dal vivo, un'offerta anche di film degli anni 70, di musical degli anni 70, tipo Jesus Christ Superstar o Her. Tommy o Air, che in qualche modo rimano con il percorso poi con la realtà aumentata all'interno dell'archivio dei film e che rimano così con i 70 anche anni della Cineteca, per cui c'è anche un tuffo nei musical degli anni 70, quindi è un'estate abbastanza articolata.
Benissimo, c'è qualcosa da aggiungere? Beh, intanto il sito cinetecamilano.it per la programmazione.
Lì si vede bene tutta la programmazione, gli appuntamenti e niente, è un luogo sempre, io penso che insomma i milanesi debbano ancora in realtà scoprire tutte le potenzialità del museo. Magari d'estate insomma uno è un po' più tranquillo, ha un po' più tempo, se viene a trovarci, a esplorare l'archivio, partecipando anche a questa manifestazione, ci fa solo piacere, quindi tutti invitati.
Perfetto, poi comunque sul sito naturalmente ci sono anche tutte le rassegne e le retrospettive che fate come sempre,
sì.
Tipo quella di Jonathan Demme che era in corso in questi
certo,
giorni, eccetera,
certo.
eccetera. Grazie Matteo Pavesi, buon lavoro e insomma
grazie.
Vabbè, gli auguri ve li abbiamo già fatti per i 70 anni, ma insomma continueremo a farli. Ciao,
va bene,
grazie.
Grazie, ciao, ciao.
Scrivete a cineradio@radiopopolare.it, twittate a Chassis Radio Pop, Facebook Chassis.
E siamo arrivati in chiusura di questa penultima puntata di Chassis, che ritroverete in podcast sul sito di Radio Popolare, ma anche attraverso la pagina Facebook Chassis e Twitter Chassis Radio Pop. Ci salutiamo con la canzone dei titoli di coda di giugno, adesso vediamo se per luglio per un'unica puntata sarà il caso di cercare una nuova canzone dei titoli di coda, anzi io non lo so, se voi ci avete fatto caso in questi mesi alle canzoni dei titoli di coda, se volete possiamo fare un sondaggio per cosa ascoltare domenica 2 luglio, appunto per l'ultima puntata di Chassis, potete decidere voi o anche proporre una canzone ovviamente legata al cinema in qualche modo da ascoltare come canzone dei titoli di coda per l'ultimissima puntata di Chassis, e lo potete fare tramite la pagina Facebook. Invece per ora ci salutiamo con Space Oddity di David Bowie, con una bellissima cover della Langley School Music, che praticamente è la canzone dei titoli di coda di Wonderstruck di Todd Haynes, film visto in concorso al Festival di Cannes che speriamo arrivi presto in Italia. Ciao a tutti da Barbara Sorrentini e buona domenica. Thank you.
State ascoltando Radio Popolare, la radio di chi sente.
I hear something saying, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah. That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men.